Buon pomeriggio, siamo di nuovo collegati con il nostro canale didattico su Radio Spazio Ivrea, le nostre voci dalla quarantena. Sono le 4:03 di questo 13 marzo, l'ultimo pomeriggio della prima settimana. Ci siamo rodati fin qui, abbiamo avviato questo esperimento. Possiamo dire che per la prossima settimana ci impegneremo a essere sempre su queste frequenze, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 10 e a partire dalle 4. Poi di volta in volta daremo le informazioni. Possiamo già dire che ci vediamo lunedì mattina alle 10 per i programmi della seconda e nel pomeriggio alle 4 per i programmi della prima. Poi qui con me adesso c'è anche la professoressa Mariani, anche lei interverrà. Sempre all'interno di questi orari, no? Possiamo dire.
Sì, anch'io in questi orari farò qualche intervento, punterò sicuramente a un intervento con la prima sugli angoli e poi per la seconda vi informo man mano sulla programmazione.
Sì, voi seguite sempre Argo, no? Le informazioni più chiare possibile arriveranno da lì. A proposito di Argo, faccio una breve comunicazione di servizio pubblico. Avevo chiesto a due allievi di prima di mandarmi i compiti perché non riuscivo a scaricare i file. Li hanno mandati, li ringrazio e io li ho scaricati. Quindi è tutto sotto controllo. A coloro che ho fatto questa richiesta, vi ringrazio. Adesso tutto quanto funziona bene. Ieri abbiamo avuto problemi con Arco. Oggi sembra che vada un
Anche
po'
oggi.
meglio. Anche oggi, a me sta
Sì.
andando abbastanza bene.
A meno.
A me no. Quindi, come vedete, i potenti mezzi sono sempre non così potenti, ma insomma ce la faremo. Oggi è una puntata dedicata all'italiano e alla prima media, alla prima E, ed è una puntata molto difficile, no?
Difficile, soprattutto nella ricerca dei testi
Musicali.
musicali.
Ma voi adesso non abbandonateci subito, è difficile perché è una puntata di grammatica e noi dobbiamo renderla il più possibile piacevole. E come la rendiamo piacevole? Utilizzando anche un po' lo schema che abbiamo utilizzato oggi per la seconda. Innanzitutto, come dicevo, oggi per la seconda, se tutti i campionati chiudono, anche il Giro d'Italia, no? La notizia di adesso che anche il Giro d'Italia non inizierà a maggio come previsto, bene, se tutte le competizioni chiudono, l'unica aperta è il campionato di grammatica su queste onde radiofoniche. Che cos'è il campionato di grammatica? È un gioco, ovviamente, è un gioco, non ha nulla a che vedere con i voti e la valutazione, è solo un modo per stare assieme e divertirsi. Io propongo un esercizio di grammatica all'inizio dell'ora e gli studenti, gli ascoltatori qui connessi possono giocare con noi e rispondere alla domanda, eseguire l'esercizio. Che cosa succede? Succede che chi risponde per primo in maniera corretta guadagna 3 punti, chi risponde in maniera corretta, ma non per primo, comunque si aggiudica la clamorosa somma di 2 punti. Un punto invece a chiunque partecipa e si impegna comunque a darsi da fare, no? In
Eh
questo
già,
gioco.
e poi con questi punti?
Questi punti compongono una classifica che verrà aggiornata settimana dopo settimana. Quindi, anche qualora oggi non si ottengano punti, il campionato sembra essere molto lungo. Quindi,
E poi con questi punti cosa ottengo?
gloria e onore. Gloria.
Pacca, pacca sulla spalla.
Gloria e onore, ragazzi, è un gioco, non è una competizione, è ovviamente la parte didattica, la parte che poi interessa a noi come professori, è il lavoro che svolgete con continuità a casa, facendo i compiti, rispondendo, non certo questo gioco. Questo è un modo sia per esercitarsi, perché in fondo vi esercitate di grammatica, sia per rendere anche più piacevole questa lezione. Allora, io vi dico qual è l'esercizio. L'esercizio potreste già immaginarlo, riguarda la trasformazione dall'attivo al passivo e dal passivo all'attivo. Adesso voi prendete carta e penna, no? Scrivete la frase che vi detterò. Questa frase che vi detterò deve essere trasformata laddove possibile, ovvero tutte le volte che incontrate un verbo che sia la formativa, esso va trasformato alla forma passiva. Tutte le volte che invece troverete un verbo alla forma passiva, esso dovrà essere trasformato alla forma attiva. Ovviamente, se c'è un verbo intransitivo, questo non va trasformato, no? Quindi le regole penso che siano chiare. Trasformare la forma attiva alla forma passiva o viceversa, laddove possibile. Io ora vi do la frase, perché penso che siete pronti con carta e penna. La frase è: io ho ricevuto un regalo che è stato confezionato dalla nonna. Io ho ricevuto un regalo che è stato confezionato dalla nonna. Dunque, tutto ciò che si può trasformare venga trasformato. Come si fa a rispondere? Potete scrivere sulla mail solita mia che ben conoscete, oppure finalmente oggi abbiamo il nostro WhatsApp e potete scrivere un messaggio al numero che vi dico ora, ovvero il 344-01-32730, no? 344-01-32730. Quindi potete scrivere un messaggio tramite WhatsApp a questo numero, potete mandare invece una mail. Io alla fine dell'ora raccoglierò le vostre risposte, valuterò la bontà delle vostre risposte e farò la classifica aggiornata sulla scaletta della puntata.
Prof, una domanda.
Vai.
Ma devo riscrivere tutta la frase o solo il verbo?
Tutta la frase, ma questo l'ho già detto anche nei commenti ai compiti. Ottima domanda, perché alcuni di voi mi hanno soltanto trasformato il verbo nei compiti a casa. Ragazzi, è importante trasformare tutto. È importante trasformare tutto, perché è un esercizio anche quello di saper modificare, no? Per esempio, la posizione del soggetto. Per esempio, allora, noi adesso però, mentre voi fate questo esercizio, ma nel frattempo, mentre vi divertite, no, con questo campionato, questa competizione, nella quale si vince soltanto gloria e onore e niente a che vedere con i voti, mentre voi vi divertite con questa competizione, però date anche ascolto al programma di oggi, che è un modo per introdurre i problemi, no, legati alla grammatica. Perché è importante la lezione di oggi? Perché noi ovviamente utilizzeremo il nostro solito libro di grammatica A1. È un libro però che, come tutti i libri di grammatica, nel quale è molto semplice smarrirsi, no? Quindi quello che diciamo oggi qui in radio è un modo per orientarvi nel selezionare le informazioni importanti, e anche per questo il podcast è molto utile. Adesso magari siete a casa, non avete il libro sotto mano, oppure volete fare il gioco perché vi distraete con i verbi attivi e passivi, che non è una forma di distrazione, quindi va bene. Però quando poi ripasserete grammatica, riguarderete il libro per fare gli esercizi, avete a disposizione il podcast e quindi anche un orientamento, no? per muovervi e per capire quali sono le informazioni da selezionare. Allora, voi vi ricordate, noi siamo arrivati a fare i verbi riflessivi, ovvero quella terza forma, certo meno rilevante dell'attivo e del passivo, ma comunque importante, dei verbi di genere transitivo, no? Quindi noi in classe siamo arrivati a fare il genere transitivo intransitivo e nel transitivo a vedere le forme attive, passive e riflessive. Noi siamo qui. Adesso noi in quest'ora dovremo concludere la parte sul verbo e aprire un nuovo capitolo, il capitolo dei nomi, no? E io vi dirò quali aspetti sono importanti sia di questa fase conclusiva, questa pagina conclusiva del verbo, sia invece avvieremo i primi passi sul nome. Allora, prendete a pagina 142 perché avete un aspetto importante del verbo. Il verbo è la costruzione impersonale. Cosa sarà la costruzione impersonale? Sono verbi impersonali che non si riferiscono a un soggetto determinato e sono sempre usati alla terza persona singolare. In fondo, se io dico oggi piove, mi affaccio alla finestra e oggi piove, bene, piove non ha un soggetto preciso, ovvero non c'è un'entità che compie l'azione, e piove, e l'atto di piovere avviene senza che nessun ente la compia. Questo ci servirà, riconoscere un verbo impersonale ci servirà tantissimo, vi servirà tantissimo per l'analisi logica il prossimo anno. O anche bisogna rispettare il prossimo, adesso sto leggendo dal libro. Bisogna, qual è il soggetto di bisogna? Quale ente, no? Quale entità compie l'azione del bisognare? No, è un'azione che è senza soggetto, è senza persona, quindi è impersonale. Oppure si prevede che il prezzo della benzina diminuisca, si prevede. Ma chi è che prevede? Non esiste un soggetto che prevede. Normalmente noi abbiamo verbi invece in cui l'entità che compie l'azione è assolutamente visibile, no? Sono andato a fare la spesa, io sono andato a fare la spesa, io ora sto parlando in radio, no? Io sto parlando in radio. Invece nevica, piove, si prevede, è giusto. Sono verbi impersonali. Questo aspetto è molto, molto importante e lo avete comunque ben esposto a pagina 142. Dice anche il vostro libro di analizzare, leggere quali sono le locuzioni con valore impersonale. Spesso sono i fenomeni meteorologici, non abbiamo parlato, piove, nevica. Oppure verbi come occorrere, bisognare, accade, capita, succede, sembrare, no? Sembra che domani sia una giornata nuvolosa. Non esiste un'entità, no, che compie l'azione di sembrare. Questo aspetto poi lo capirete ancora meglio quando farete l'analisi del periodo in terza media. Per il momento però rimaniamo fermi sull'idea che esistono verbi impersonali, direi verbi senza soggetto, sempre utilizzati alla terza persona singolare. A volte possono avere la particella sì, perché viene utilizzato il verbo alla forma riflessiva, si spera sempre in un futuro felice, no? Si spera. E infine locuzioni formate dal verbo essere. È bello essere tutti qui. È un miracolo che non mi sia fatto nulla, è un miracolo, no? Anche in questo caso, terza persona singolare, utilizzata in modo impersonale. Allora, come fare, dopo questa prima spiegazione teorica, a rendere digeribili queste spiegazioni di grammatica? Cercheremo, come abbiamo fatto quest'oggi alla prima ora, cercheremo di accompagnare ogni spiegazione con un brano musicale. Abbiamo qui con noi una esperta di musica pop italiana, perché nelle lezioni di grammatica, visto che la musica ci serve come esempio, no? Utilizzeremo in gran parte la musica italiana. E allora, alla domanda: quale brano possiamo mettere che sia un brano che colga l'aspetto del verbo impersonale?
Allora, io devo fare una premessa. Sto cercando di fare da mediatrice tra voi e il professore, che ha dei gusti ricercati. Ma io metterei Jovanotti.
Ecco, ha scelto Jovanotti e quindi rispettiamo la scelta e siamo costretti ad ascoltarlo.
Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati, sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa, e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena, e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura, e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta. E piove, Madonna come piove, prima che il sole ritorni a farci festa. Senti, senti come piove, senti le gocce battere sulla tua testa. E piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
tue piantine si erano seccate e non sarebbero cresciute più. Hai aspettato un po', ma senti come piove sulla tua testa, senti come viene giù. Non eri tu che ormai ti eri rassegnata e che dicevi che non ti saresti più innamorata. La terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Oh piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
Ed era Jovanotti con piove, verbo impersonale, no? Adesso noi lo sappiamo. Una informazione, perché vedo che stanno arrivando tanti tentativi di rispondere e di partecipare al nostro gioco qui sulle nostre frequenze radio. Sono contento che si sono palesati anche studenti che non hanno ancora fatto i compiti, quindi so che ci siete. Avete fatto un grosso errore a scrivere, bene, dunque ci state seguendo, dunque avete internet e dunque io mi aspetto i compiti. Non faccio i nomi, ma loro che stanno ascoltando lo sanno lì fuori. Bene, mandatemeli per favore, perché è importante, no? Dobbiamo archiviarli, dobbiamo seguire quello che state facendo. Quindi non esitate in questo fine settimana a caricare su Argo i compiti. Io vi dirò che, avendo poco tempo e dovendo gestire tutta la parte di regia, non riusciamo a correggere le vostre risposte in diretta. Le stiamo vedendo che arrivano. Noi ci fermeremo qui in studio alla fine del programma, guarderemo gli orari, correggeremo e stileremo la classifica di prima E, campionato di grammatica. Soltanto il primo passo verso una lunghissima stagione di partite. Adesso invece noi andiamo avanti, perché abbiamo fatto le costruzioni impersonali e facciamo ancora gli ultimi passi per concludere la parte del verbo. Allora, a pagina 153, spero che tutti quanti l'abbiate aperta, a pagina 153 c'è un aspetto sul quale veramente io mi soffermerei 20 secondi, perché è la parte sui verbi ausiliari. Ragazzi, i verbi ausiliari li abbiamo fatti, ve li ricordate, fondamentalmente essere o avere, che accompagnano o le forme composte dei tempi composti che tutti quanti ormai conosciamo, no? Le famose tabelle che abbiamo visto. L'ausiliare sostanzialmente costituisce un tempo composto accompagnandosi con il participio passato del verbo di riferimento, oppure sempre un ausiliare può essere utilizzato nel momento in cui bisogna costruire la terribile forma passiva. No, perché è importante riconoscere l'ausiliare, al di là del fatto che ci serve per riconoscere gli stessi verbi composti? Perché io non voglio vedere nelle future analisi grammaticali che faremo, in fondo l'analisi grammaticale è l'analisi morfologica di ogni singolo elemento della frase, quindi per esempio l'analisi del verbo, se io ho Luca è andato a scuola, non voglio vedere analizzato prima è e poi andato. Mettete che è terza persona singolare, verbo essere, è andato, è participio passato di andare. No, è un verbo composto, ha un ausiliare e va analizzato insieme. È andato, passato prossimo di andare. No, quindi questo è l'aspetto fondamentale. Riconoscere l'ausiliare significa poter fare una degna analisi grammaticale. Volevo usare 30 secondi, però mi sono ricordato di questo errore ricorrente e ne abbiamo usati un po' di più. Interessanti invece sono i verbi servili, a pagina 155. Un grande consiglio che vi do: adesso voi state ascoltando, avete le idee chiare, spero, se non le avete potete scriverci e risponderemo alle vostre domande, ma quando ripasserete grammatica voi avrete la possibilità di avere un podcast, e grazie al podcast potrete anche sottolineare, no, le cose che stiamo dicendo. Un aspetto didattico che non avevamo mai sperimentato, perché in fondo prima d'ora le lezioni non erano state mai registrate e disponibili in ogni momento.
Io aggiungerei che in questo verbo composto è andato, la E all'accento.
Vabbè, ma noi, tu non sai con chi stiamo, noi stiamo parlando con una classe di altissimo livello, per favore non credere che la prima E debba ancora soffermarsi su queste cose, e manchi di rispetto ai nostri ascoltatori.
Scusate.
Allora, tornando invece alle cose di un certo livello che voi meritate, cioè i verbi servili. Che cosa sono i verbi servili? Sono verbi come potere, volere, dovere, che sono al servizio di un altro verbo declinato in modo infinito, che si presenta all'infinito per arricchirne il significato. Per esempio, io non so suonare il piano, no? Vedete che il verbo so, prima persona singolare, regge un verbo all'infinito, no? Oppure desidero andare a Cuba, io voglio lo stesso, in questo caso ha un valore analogo a volere. Io voglio andare a Cuba. Volere è un verbo servile che accompagna un infinito. Quindi cosa sono i verbi servili? Sono quei verbi ai quali si appoggia un infinito, no? Ai quali un infinito si appoggia e per arricchirne il senso. Voglio andare a scuola, no? Frase poco credibile, però formulata bene nella sua struttura, con un verbo servile, voglio, che regge un infinito. Un aspetto importante è questo, è vero, che a volte questi verbi servili possono essere utilizzati anche in maniera propria, cioè senza reggere un infinito. In questo caso non sono servili perché non fanno il servizio, no? di appoggiare, di dare spazio all'infinito, di dare una base all'infinito, ma rimangono loro stessi singoli, senza un verbo che li completa. Per esempio, vorrei un caffè. Vorrei una tazza di caffè. Una cosa è dire vorrei prendere una bici. In questo caso prendere si appoggia al nostro verbo servire, servile, vorrei. Ma se nessun altro infinito si appoggia, questi sono utilizzati in modo proprio. La questione adesso è l'importante è conoscerli. La questione adesso è capire che è importante sapere cosa sono i verbi servili, perché questo vi servirà nell'analisi logica. Quando farete l'analisi grammaticale, finché siamo ancora in prima, voi in questo caso con i verbi servili mi analizzate prima vorrei e poi andare, no? Vorrei andare in montagna. Mi fate vorrei e condizionale prima persona, singolare, verbo volere, e andare me lo fate come infinito. Non è come con i verbi composti. Voi analizzate le forme verbali insieme soltanto se sono verbi composti con un ausiliare. In questo caso mi raccomando che sia chiaro nella vostra coscienza, i verbi servili non sono degli ausiliari, no? Quindi io analizzo il verbo in analisi grammaticale tutto insieme, analizzo il verbo tutto insieme soltanto se è un verbo composto dotato di un ausiliare con participio passato. Invece quando avete i verbi servili, cioè questi verbi come volere, sapere, potere, che reggono, che fanno d'appoggio a un infinito, bene, in analisi grammaticale voi sapete con verbo servile vorrei, potrei, devo, posso, so, ma questo verbo va analizzato singolarmente e poi a parte l'infinito. Quando invece, lo dico così, gettiamo un seme per il prossimo anno, farete l'analisi logica, allora la forma verbale del verbo servile verrà tenuta insieme. Questo lo dico così, magari ci ascolta qualcuno di seconda ed è un ripasso anche per qualcuno di seconda. Bene, se ci sono domande noi siamo qui disponibili a rispondere. Adesso è il momento di chiedere alla nostra esperta musicale di pop italiano che cosa vogliamo avere come canzone legata a un verbo servile. Non ha studiato, lo so io allora.
No, questa non l'ho preparata.
E ora allora, dimostrazione che anche i professori non studiano, ci ascoltiamo la canzone dell'amore perduto.
Ah, questa è la scelta Francesco.
E vabbè, volevo evitare di essere sempre... Sì, non solo questa però ho scelto.
Ricordi sbocciavano le viole con le nostre parole. non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fa un presto amore ad appassire le rose? Così per noi l'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. Troverai in mano quei fiori appassiti al sole d'un aprile ormai lontano, li rimpiangerai, ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. Sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo.
Vorrei dirti ancora le stesse cose, cantava Fabrizio De André nella canzone dell'amore perduto. Vorrei dirti, no? Vorrei, verbo servile che regge l'infinito dire. Bene, abbiamo fatto quindi i verbi servili, abbiamo anche fatto un ripasso degli ausiliari, abbiamo iniziato invece questa puntata con i verbi impersonali. Per qualsiasi domanda o dubbio ci potete scrivere, oppure il consiglio che vi do è quello poi di riascoltarvi il podcast sfogliando le pagine del libro. Fate attenzione anche perché nella scaletta ci saranno pochi compiti, il giusto insomma di compiti su queste questioni che poi quindi potrete sulle quali potrete esercitarvi. Ci dedichiamo all'ultimo aspetto del verbo e poi davvero con il verbo abbiamo finito, che sono i verbi fraseologici. Io sono a pagina 156 e abbiamo alcuni esempi, no? Finalmente comincio a sentirmi meglio, oppure i ragazzi stanno giocando in giardino, ho cercato di risolvere il problema, quei burloni ci hanno fatto prendere un bello spavento. I verbi fraseologici precedono un altro verbo di modo infinito, gerundio o participio, per specificare aspetti particolari dell'azione che questo esprime. Vedete, a volte spesso sono verbi con una preposizione in mezzo che regge all'infinito, no? Ho cercato di risolvere il problema, comincio a partire, no? Io comincio ad avviarmi. Sono verbi che hanno una forma semplice o composta di partenza, una preposizione e poi un infinito, no? E questo infinito è necessario per concludere, non soltanto per arricchire il senso, ma anche per per concluderlo. Però dice la vostra frase in rosso che ho citato, a volte possono essere seguiti anche da un gerundio. Per esempio, sto partendo adesso. Questa forma progressiva, no? Quella che poi in inglese è il present continuous o il past continuous, in italiano ce l'abbiamo con il verbo stare, a cui si aggiunge un gerundio. Quindi in questo caso siamo di fronte a dei verbi fraseologici. Perché in fondo diciamo fraseologici? Perché in realtà compongono, sono diverse forme verbali unite assieme che compongono in un certo senso una unità più complessa, no? Una frase più complessa i cui elementi sono forme verbali fra loro collegate, appunto o da preposizioni, comincio a partire, oppure a volte semplicemente da forme particolari come la forma della questa continuità, no? Dell'azione che è stare più gerundio. La gara sta per iniziare, dice il vostro libro, oppure che cosa stai dicendo, no? O invece, sempre per questi verbi dove una preposizione fa da un legame, da cucitura, fra una forma preponderante, che è la forma al passato, al tempo semplice o composto, e l'infinito invece a cui si appoggia, al quale si appoggia la preposizione, l'esempio è perché continui a mentire, oppure ho smesso di fumare, no? Sono quindi delle composizioni di verbi complesse. Anche in questo caso è importante che in questo momento voi li riconosciate come verbi fraseologici. Mi raccomando, quando fate l'analisi morfologica, l'analisi grammaticale, comincio a partire, voi analizzate comincio come lo analizzeremmo normalmente, come se fosse in una tabella. Poi A, lo sappiamo, lo vedremo, lo ripasseremo, però l'avete già fatto elementari, è una preposizione semplice, e partire è un verbo all'infinito, no? Ricordatevi, le forme verbali vanno tenute insieme in analisi morfologica soltanto quando ci troviamo di fronte a un ausiliare, che l'abbiamo visto tantissime volte, l'ausiliare. Tutti gli altri casi no, noi siamo sereni, li analizziamo separatamente, però noi già sappiamo nella nostra mente che sebbene li analizziamo separatamente, essi sono verbi fraseologici in un caso, oppure verbi servili in un altro, no? Noi cominciamo a mettercelo nella testa.
Ragazzi, devo dire che anch'io sto facendo un ripasso di analisi grammaticale non indifferente. Allora, gli ausiliari avere o essere, giusto?
Sì.
Ok. Poi servili, semplicemente con inservile io appoggio un verbo all'infinito.
Sì, dovere, potere, sapere, o verbi analoghi come desiderare, per volere, più l'infinito.
Più l'infinito.
Fraseologici invece strutture più complesse che hanno la preposizione. Possiamo semplificarla,
bene,
così.
Si può fare.
E adesso però è tempo di...
Franco Battiato, e ti vengo a cercare.
Allora, ascoltate la canzone e provate a individuare i verbi fraseologici, sebbene ci siano state date già troppe indicazioni nella citazione del titolo.
Dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane. Fare come un eremita che rinuncia a sé e ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene.
Era Franco Battiato, no? Con la sua preghiera mistica, e ti vengo a cercare, ma non di misticismo oggi ci interessiamo, ma di verbi fraseologici. E ti vengo a cercare, un classico esempio, io vengo a cercarti, di verbo fraseologico. Vengo, prima persona in questo caso singolare dell'indicativo presente, quella della preposizione a, che regge l'infinito, costituendo quindi questa dimensione fraseologica.
E quindi l'ultima frase, ho bisogno della tua presenza.
E in questo caso invece io ho bisogno della presenza, quindi ho bisogno, semplicemente voce del verbo avere, non regge ulteriori verbi all'infinito o gerundi, quindi abbiamo una normalissima forma verbale all'indicativo presente. Quindi non dobbiamo preoccuparci, noi individuiamo il verbo fraseologico quando vediamo che c'è una composizione di più forme verbali, e questa composizione di forme verbali non è la classica unione di un ausiliare con un participio passato. E quindi noi adesso lo sappiamo e ce lo ricorderemo anche per il prossimo anno. E scoprirete perché, rimanendo collegati con la scuola. Bene, vi risparmio. La distinzione che il libro fa fra verbi predicativi e copulativi, perché è molto complessa, davvero prematura in questo momento questa distinzione, potrebbe essere il caso di riprendere questa distinzione morfologica quando si introdurrà il concetto di predicato per l'analisi logica. Adesso io direi che possiamo girare la pagina e serenamente iniziare la nuovo grande capitolo della morfologia di quest'anno, che è il nome. Un capitolo certo, vi rassicuro, molto più semplice del verbo. Forse il verbo in realtà, con soprattutto le sue insidie nel transitivo, nell'intransitivo, nell'attivo, nel passivo, nel riflessivo, il verbo è il grande ostacolo, no, del vostro anno. Il verbo è il grande incubo, la grande difficoltà, secondo me, di questo anno. Al secondo posto arriverà il pronome, ma lo vedremo presto, probabilmente in radio. Il nome, invece, avendo già lavorato bene alle elementari, è solo un esercizio di ripasso. E oggi iniziamo questo ripasso. Voi avete a pagina 176 inizia la pagina sul nome. A pagina già 177, no, vi fanno un po' di esempi sul nome. Stimo molto la mia insegnante, ovviamente il nome, il mio cane è bianco e nero, ho comprato una camicia nuova, dice il vostro libro, nella definizione in rosso, il nome o sostantivo è la parte variabile del discorso che serve a indicare tutto ciò che esiste nella realtà. Persone, animali, cose, luoghi, azioni, e nella nostra mente, sentimenti, idee, concetti. Allora, due aspetti mi interessano di questa definizione. Intanto è la parte variabile. Voi sapete già perché è variabile, sapete già che il nome si può declinare per genere e per numero, e che ci sono diversi nomi, direi anche una buona parte, se non la gran parte, di nomi che davvero poi possono avere sia una versione femminile che maschile, ma soprattutto anche una versione singolare o plurale. Per questo quindi un nome è variabile. Ma dice anche il vostro libro, serve a indicare tutto ciò che esiste nella realtà, persone, animali, cose, sentimenti, idee, concetti. Forse il nome è davvero una parte rilevante del linguaggio, e ci sono anche alcune teorie linguistiche che hanno dato al nome il gran parte, come posso dire, del peso del funzionamento della lingua, no? Come se i nomi fossero i semi della lingua. Voi immaginate un mondo, un grande cerchio che sia il mondo, che contiene tutte le cose. I nomi sono i puntini, no? Sono le cose che compongono l'universo e che vengono chiamate con questa attribuzione linguistica che è il nome. Quindi il nome è come se fosse la parte puntiforme della lingua. Ogni punto indica le cose che esistono. Questa, no, è la concezione del nome. Adesso noi stiamo facendo un po' di filosofia, così, per passare il tempo. La domanda è: ma il linguaggio si basa e funziona sui nomi? Certo, non solo sui nomi, perché poi la cosa per me, dal mio punto di vista, veramente importante, vi ammetto, insomma, lo dico a voce bassa, a me non piace tanto il nome, non saprei come spiegarvelo, è fondamentale ovviamente, però non mi piace pensare a un linguaggio fondato solo sul nome, perché il linguaggio è anche una costruzione di relazioni, no? Di tensioni fra le diverse parti del discorso, fra le azioni che per esempio descrivono le relazioni fra questi nomi, questi, e poi divideremo questi pronomi. Quindi in realtà voi dovete immaginare l'universo fatto sì di punti, dove ogni punto è un nome, l'asino, maglietta, felicità, libertà, pesce, no? Questi punti di entità concrete o astratte che compongono l'universo. Ma fra questi punti poi c'è la grande tensione delle relazioni e delle azioni, la grande tensione in fondo che la frase deve tenere assieme, proprio mettendo in collegamento le diverse parti del discorso e i diversi semi dell'universo. Ma forse ci siamo un po' persi, torniamo a noi, e vorrei innanzitutto, a pagina 179, occuparmi del nome comune e del nome proprio. Una distinzione che sicuramente già sapete, tuttavia leggo la definizione di nome proprio. A pagina 179, i nomi propri indicano una particolare persona, animale o cosa, o per distinguerla da altri della stessa specie o categoria. Il nome proprio è intorno a questa idea dell'universo come una serie di puntini. Il nome proprio individua proprio quel puntino lì, appunto, proprio quello. Non c'è nessun altro nome, non c'è nessun altro oggetto che corrisponda a quella parola. Quel nome è lui, anche se per esempio io mi chiamo Francesco, ce ne sono tanti, tante persone con il mio nome proprio. Però quando una persona intende dire Francesco intendendo proprio me, non si sfugge, sono io e non c'è nessuna altra persona che risponde a quel nome proprio. Quindi il nome proprio è un punto, è un nome legato a una a un oggetto, un'entità, una persona che è proprio quella e nessun'altra, no?
Io senti, direi, Francesco, sì. Invece i nomi propri li trovi importanti per definire o no?
I nomi propri sono, allora, i nomi propri servono davvero a individuare una cosa precisa e specifica, ma se il linguaggio fosse composto solo di nomi propri, impazziremmo. Se ogni gallina avesse un nome proprio, perché dobbiamo identificare quella gallina lì, no? Quella precisa gallina lì, non finiremo più, non avremo più spazio nella nostra memoria. Tutto il mondo composto di nomi propri è un mondo non, quasi come se non fosse più pronunciabile, perché dovremmo passare il tempo non a dire sedia per dire prendimi quella sedia, ma dovrei inventare un nome proprio per ogni sedia, e ci stiamo già un po' spostando sul nome comune. Il nome proprio però serve, perché a volte io devo dire proprio quella persona lì. Quando io in classe, no, faccio l'appello, ho bisogno di un nome che non è allieva, no, che può valere per tutti, ma proprio quel nome lì, per prendere e cogliere quel punto lì, e quel punto lì ha soltanto un nome, ha soltanto quel nome lì, ecco. Questa specie di identità, uguaglianza fra punto preciso dell'ente, in questo caso la persona, e il nome. Questo vale anche per le città, per le regioni. Parigi deve essere solo Parigi, non è che posso chiamare un'altra città Parigi, se no ci confondiamo.
Penso che quando ero in università a lavorare, c'erano tante discussioni tra i sistematici, che davano estremamente importanza ai nomi delle piante, e i fisiologi come me, che andavano a ricercare le funzioni delle piante. E spesso per me le funzioni erano molto più importanti del nome, perché mettevano in comune piante diverse, organismi diversi. E invece c'era una continua discussione con i sistematici, che dicevano: io per poter parlare con te di fisiologia ho bisogno di nominare quell'organismo vivente. Ed erano due mondi quasi paralleli, perché effettivamente io davo molta importanza a cosa succedeva e loro molta importanza a cos'era.
C'è a questo proposito, direi, un apologo, una storiella molto bella contenuta in un libro fondamentale del Novecento della letteratura italiana. Questo libro è Le città invisibili di Italo Calvino. L'abbiamo già visto in realtà in classe, vi ricordate, per le descrizioni di città. A un certo punto, vi ricordate anche che il Kublai Khan parla con Marco Polo, no? Discutono nella reggia d'Oriente, dell'Estremo Oriente, discutono dell'impero del grande Kublai Khan, e a un certo punto c'è questo apologo dell'arco e delle pietre, e discutono i due sul rapporto fra arco e pietre. In fondo il quesito è: che cosa compone un arco? Bene, secondo un punto di vista sono le pietre singole che compongono l'arco, no? L'arco è composto da quelle singole pietre, e dall'altra parte però l'arco potrebbe essere il frutto della tensione fra queste pietre messe assieme. L'arco esiste solo se ci sono rapporti fra queste pietre. Ecco, in un certo senso potremmo dire, semplificando, è una metafora, perché poi il discorso, il linguaggio è composto da tanti elementi, però le pietre singole potrebbero essere i nomi che noi utilizziamo in una frase, ma le tensioni che stanno fra le pietre, che poi producono l'arco, quelle tensioni sono la frase stessa. No? Quindi c'è sempre questa specie di contrapposizione fra il nome, che questo punto a volte preciso se proprio, a volte se comune, vedremo dopo qual è il caso nome comune, comunque è questo, questa parola che riguarda un'entità, che però poi vi si va a comporre in una frase, e la frase produce un arco, cioè un sistema di tensioni. Ora forse ci siamo un po' persi nelle nostre disquisizioni teoriche. Voi non preoccupatevi, rimaniamo sul nostro punto. Che cos'è un nome? Ce l'avete sul libro, già avete studiato alle elementari, parte variabile del discorso, può essere maschile, femminile, singolare, plurale, no? Questo è quello che ci interessa. A volte può essere un nome proprio. Quel nome proprio è quel nome che identifica proprio quella entità, no? Quel nome lì. Soltanto quel nome identifica quella entità e nient'altro. Ci rilassiamo un attimo dopo questi lunghi discorsi.
Allora, questa l'ho scelta proprio io, Gianna di Rino Gaetano.
Vai.
pretese e illusioni. Gianna, Gianna, Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna, Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Ma la notte la festa è finita e viva la vita. La gente si sveste, comincia un mondo diverso, ma fatto di sesso. Chi vivrà, vedrà.
È stato un'interruzione improvvisa dovuta alla canzone che c'è nell'archivio. Ci scusiamo con i nostri ascoltatori e anche con l'autore, Rino Gaetano, di Gianna. Ma torniamo a noi, perché abbiamo appena ascoltato una canzone relativa al nome proprio. Gianna è esattamente il nome proprio, Gianna è lei, no? È proprio quella persona lì. E invece abbiamo bisogno però anche di nomi più ampi, i nomi comuni, cioè i nomi che, di nuovo sulla pagina 179, si riferiscono a persone, animali o cose in modo generico, tale da non consentirne una identificazione precisa, no? L'esempio che avete sul vostro libro è il cane è il fedele amico dell'uomo. Cane, amico e uomo sono nomi comuni, cioè in realtà, se volete immaginarla così, potremmo anche pensare che questi nomi sono degli insiemi, no? Il nome uomo è un nome comune perché tiene al suo interno tutti gli uomini, cioè tutte le occorrenze, le entità che possono essere parte di questo nome. Quindi è un nome che accomuna tanti puntini, no? E questo è il punto. Il nome comune è un nome che accomuna tanti puntini che compongono l'universo. Per esempio, noi oggi sappiamo che al nome uomo ci sono tanti puntini che si possono riconoscere in questo nome, così come al nome cane, così come al nome amico. Quindi il nome comune non indica proprio quell'oggetto lì, quell'entità lì, quel punto lì, ma indica tanti punti che condividono una stessa proprietà, per esempio la proprietà di essere cane, o di essere uomo. L'avete già fatto alle elementari, lo sapete, nome proprio, nome comune. Si chiederanno: ma perché passiamo il pomeriggio a fare questi discorsi? Sia per ripassare, rinfrescare, sia per fare quel passo in più, no? Alle elementari sicuramente avete imparato a distinguere nome proprio e nome comune, adesso però alle medie proviamo anche a fare qualche riflessione in più su questo rapporto, no? Per esempio fra la lingua e la realtà, questo rapporto fra l'universo fatto di elementi e la possibilità che noi abbiamo di chiamare questi elementi. A volte li chiamiamo singolarmente, in modo preciso, proprio quello, e abbiamo un nome proprio, banalmente quella lettera maiuscola. A volte invece abbiamo il nome comune, come cane, amico e uomo. Prima di ascoltarci un brano sul nome comune, faccio un passo indietro a pagina 178, perché il vostro libro distingue fra nomi concreti e nomi astratti. Una distinzione che già l'avete fatta agli elementari: il nome concreto è qualcosa che si può toccare, percepire, disegnare, invece il nome astratto è qualcosa di astratto, inafferrabile. Va bene, è una distinzione frequente, invalsa, no? Frequente nelle grammatiche. Ve la ricordate? Se volete scriverla potete farlo. Io avanzo solo qualche dubbio, perché è vero che io non posso toccare e vedere la felicità, non posso disegnarla, però a me sembra, se proprio vogliamo ragionare, no, in relazione fra concretezza e astrazione, che poi la paura, il timore, la felicità siano estremamente concrete. E al tempo stesso abbiamo visto che il nome comune, anche dire asino o dire sedia, in realtà, se riguarda tanti asini, tante sedie, potrebbe essere intesa anche come un'astrazione, no? Questo nome comune, che certo riguarda cose materiali che si possono disegnare, ma forse, essendo un insieme essendo una categoria, potrebbe avere una sua astrazione. Ma è inutile complicarsi la vita. Noi sappiamo che il nome astratto è qualcosa che non si può toccare, come la paura, la felicità, il timore e la rabbia. Il nome concreto invece è sostanzialmente quel nome che si riferisce a quegli oggetti che fanno parte della nostra esperienza, direi, empirica, non le cose che possiamo toccare e vedere.
Beh, credo che ciò che mette in comune proprio il nome astratto dal nome concreto potrebbe essere proprio invece l'arte, il poter disegnare la paura, sì, che si può disegnare con i colori e con la violenza del colore.
Ecco, infatti io, per esempio, che sono molto scarso nel disegno, non potrei proprio farlo, però...
Ma allora, per la prossima canzone... Io...
Sì, perché abbiamo avuto una richiesta, l'abbiamo presa e infatti noi abbiamo ancora tempo per inserirla e inserire tutte le vostre richieste, però per farlo abbiamo bisogno di andare nell'archivio e recuperare questa canzone. Quindi adesso mettiamo ancora il pezzo che abbiamo pensato per ragionare insieme ascoltando la musica sul nome comune e poi inseriremo invece in fine trasmissione, ma sempre comunque all'interno della nostra ora, anche la richiesta che ci è venuta.
Ok, allora ciò che abbiamo scelto è La libertà di Giorgio Gaber.
E allora ascoltiamola adesso.
Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare. Nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza, che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà è solo un albero, non è anche il volo di uno scone. La libertà non è uno spazio libero.
Perché dopo aver ascoltato Gaber con La Libertà, non lanciamo un'ultima domanda ai nostri spettatori, ascoltatori, scusate, ai nostri ascoltatori. In fondo, in questa canzone sulla libertà, un esempio di nome comune, al di là del fatto che poi c'erano anche altri nomi comuni dentro questa canzone, ma c'era anche un verbo, una forma frase, una forma servile, scusate, c'era un verbo servile. Chissà qual è. Abbiamo ancora pochi minuti per stare in onda, noi lanciamo questa domanda al nostro pubblico: qual era il verbo servile nella canzone di Gaber? E certo, questa domanda possiamo farla prima, così che il nostro pubblico era attento a cercare quella parola, però perché non andarsi a riascoltare questa canzone di Gaber anche alla fine del nostro programma, una canzone che secondo me in un certo senso ci parla oggi, ci parla sempre, credo, ma ci parla anche in queste nostre giornate, perché è giusto rispettare, no? Certe regole sanitarie in questo momento molto difficile, ma non bisogna neanche dimenticare il valore, no, della libertà che speriamo possa tornare nella sua pienezza quanto prima, appena finisce questo momento di crisi. Noi siamo alla fine di questo nostro pomeriggio. Abbiamo fatto un pomeriggio dedicato alla grammatica, abbiamo cercato di renderlo un po' più piacevole, abbinando una canzone a ogni tema svolto. Vi ricordo che abbiamo ripassato, abbiamo visto i verbi impersonali, abbiamo visto i verbi servili, abbiamo visto i verbi fraseologici e poi abbiamo introdotto il nome. In particolare, ci siamo soltanto soffermati sulla distinzione fra nome proprio e nome comune, sperando anche quell'altra distinzione che certo vi ricordate, che certo sapete, fra nome astratto e nome concreto. Inoltre, nel frattempo, abbiamo anche avviato il nostro campionato di grammatica, le risposte sono arrivate. Adesso dedicheremo la prossima mezz'ora ad archiviarle, correggerle, guardare anche il momento, no, dell'invio, il minutaggio dell'invio, per stilare la prima classifica di questo campionato. Vi ricordiamo, giocoso, che niente a che fare, per una volta, per fortuna, con i voti, niente a che fare con il conflitto, insomma, con la competizione, è soltanto invece un modo per divertirsi e gareggiare con la grammatica, rendendo un po' più vivace quest'ora di lezione e intrattenimento radiofonico. Allora, adesso io vi saluto, vi lasciamo gli auguri, no, di un buon fine settimana, e vi ricordiamo ancora gli orari, no, della prossima.
Allora, alle 10 tutti i giorni, alle 10 e alle 16. Il palinsesto via via verrà aggiornato.
Non andatevene però, non andatevene però, perché hanno ancora un pezzo, lo dobbiamo ascoltare, perché ci è arrivata la richiesta, no?
Sì, da un ascoltatore, Achille Lauro, me ne frego.
E allora ci salutiamo sulle note di Achille Lauro, richiesto da un nostro giovane ascoltatore.
Noi che qui siamo soli qui, noi sì, soli qui. Fai di me quel che vuoi, sono qui. Faccia d'angelo, David di Michelangelo. Occhi ghiacciolo, dannate cose che mi piacciono. Ci son cascato di nuovo, ci son cascato di nuovo. Pensi sia un gioco vedermi prendere fuoco? Oh sì, ci son cascato di nuovo. Tu sei mia, tu sei più, già lo so. Che poi lì, che non so più poi chi trovo. Chi trovo? Sono qui, fai di me quel che vuoi. Fallo davvero. Sono qui, fai di me quel che vuoi. Non mi sfiora nemmeno. Oh sì, me ne frego. Me ne frego. Dimmi una bugia, me la bevo. Sì, sono ubriaco ed annego. Oh sì, me ne frego. instabile, fragile. È una strega solo favore, favore. A farla scema è abile.